Queste tre domeniche leggeremo dal Vangelo di Giovanni, sono racconti un po' più lunghi di quelli che solitamente leggiamo la domenica. Come tante volte ci siamo educati a considerare, i Vangeli sono racconti degli incontri di Gesù con le persone. Oggi questo con la donna di Samaria, domenica prossima quello di Gesù con un uomo che era cieco fin dalla nascita e Gesù guarisce con tutto quello che poi succede, e poi per terzo incontro di Gesù in queste domeniche l'incontro con Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, amico di Gesù, morto, ripreso alla vita, tanto amico che Gesù piange nel cimitero e tutti commentano dicendo: ma guarda come quanto erano amici, sono anche le lacrime di Gesù in quel racconto. Oggi l'incontro di Gesù con la Samaritana. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo, il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua e le dice: Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a far provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: ma come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. E Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio? Il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? E Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito, ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito, infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. E nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi o di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbi, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi, guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina, l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Chissà, noi, a cominciare dai più piccoli fino ai più adulti, anziani, chissà noi, ecco, cosa scriveremmo di un racconto di incontri che abbiamo vissuto, che sono stati speciali per la nostra vita. Chissà cosa scriveremmo se ci chiedessero tema o pensieri. Come ti pare, come senti che tu incontri Gesù di Nazaret oggi nella tua vita? E chissà cosa scriveremmo io, ciascuno di noi. Come descriveremmo questo? Sarebbe interessante, molto, perché ciascuno e ciascuna di noi scriverebbe, io penso, dei racconti, delle sensazioni, dei vissuti, delle riflessioni veramente importanti, che sarebbero di grande beneficio per tutti. E poi legato a questo Gesù di Nazaret, perché penso sia inscindibile, il racconto di qualche incontro particolare della nostra vita. Tanti incontri, ma qualcuno che ci ha lasciato come un segno profondo dentro all'animo. Alle volte magari incontri che non pensavamo che ci rivelassero con tale profondità. Si dice, anch'io dico, che nulla viene per caso. Ma questo è ancora più vero quando poi da quella situazione, magari imprevista, nasce una relazione che lascia qualcosa nel profondo. Allora pare che questa affermazione, che potrebbe essere anche alle volte quasi superficiale o scontata, nulla è per caso, viene avvalorata, prende valore, consistenza da quello che poi si è vissuto successivamente, da quello che quegli incontri hanno lasciato, cioè dei segni profondi, delle ricchezze profonde dentro al patrimonio interiore della nostra vita. Io credo tutti potremmo scrivere un Vangelo simile, non questo, ma simile per cadenze interiori, per quelle dimensioni dell'animo che insomma teniamo dentro di noi. E sentivo questo Vangelo, per come ho percepito, che condivido con voi, come proprio una sorta di continuazione, lo è sempre il Vangelo, ma in particolare della settimana scorsa, quando abbiamo meditato sulla trasfigurazione, cioè sulla profondità dei nostri incontri, sulla necessità, una necessità interiore di andare oltre l'immagine, oltre la superficialità e andare in profondità, trasfigurare, andare oltre in profondità. E credo che quello racconto così straordinario che abbiamo appena ascoltato, credo con le orecchie del cuore, con la profondità dell'animo, sia esemplare in questo, esemplare. C'è un incontro che parebbe casuale e che poi lascia dei segni profondissimi. Io amo sempre pensare che anche Gesù di Nazaret, l'uomo Gesù di Nazaret, sia stato arricchito dall'incontro con questa donna, come da tutti gli incontri che lui ha vissuto. Gesù, incontrando le persone, arricchisce la sua umanità e lui comunica via via il suo essere anche divino, con le sue parole, i suoi gesti. E questa donna, dall'incontro di Gesù, come Pensiamo a un'altra donna, quella donna che gli accarezza i piedi nella casa di Simone, il fariseo, oppure quest'altra donna che Gesù salva dalla lapidazione, incontri straordinari in cui le persone, donne protagoniste, sentono che l'incontro con Gesù di Nazareth ridà loro serenità interiore, fiducia, uno sguardo a un futuro più umano e un protagonismo positivo nel poter vivere la loro vita. Questo mi pare di leggere in profondità, perché il racconto di Giovanni è un racconto, come lui scrive il Vangelo, è un racconto molto profondo che poi ritorna su alcuni aspetti, come il suo stile di dire, poi di approfondire, quasi ripetendo, ma non in modo ritualistico, ma per un dire ulteriore che approfondisca ulteriormente. Bene, allora ripercorrendo e cogliendo alcuni aspetti, perché si dovrebbe fermarsi a ogni capoverso. Sulla strada, compagne di strada, appunto, una donna che va in un pozzo conosciuto, il pozzo storico di Sicar, a cogliere acqua, come era abitudine della donna, con l'anfora, lì c'era un secchio per attingere l'acqua, e lì incontra questo maestro, si parlava di lui, tutti intorno, Gesù di Nazareth. E Gesù di Nazareth si siede al pozzo, è stanco, dice il Vangelo, ha sete, e chiede a questa donna un po' d'acqua, chiede di potersi ristorare, dissetare. È già un'immagine che potremmo considerare rivoluzionaria, perché un maestro della legge, Gesù non è un rabbino, maestro diplomato, ma comincia a diffondersi la fama di essere un grande maestro. Era sconveniente per i rabbini fermarsi per strada a salutare le donne. Che Gesù sia da solo al pozzo con una donna è una situazione anomala, è strana. Difatti ne abbiamo contro una prova, che i discepoli quando ritornano e vedono questa scena, trovano Gesù da solo con una donna, lo osservano questo fatto e dicono, dice il Vangelo, si meravigliarono che Gesù parlasse da solo con una donna, e c'era in questa loro meraviglia certamente anche un pizzico di malizia, chissà che incontro, una lettura maliziosa anche dell'incontro. E Gesù è libero, e la sua libertà di fermarsi, di chiedere a una donna straniera, donna e straniera, suscita anche lo stupore della donna, stupore di una persona che attenta all'altra persona, nasce da un bisogno immediato di settarsi, ma lei subito percepisce che è un uomo diverso quello che le sta davanti e le chiede un po' d'acqua, e dice, ma come, tu che sei un ebreo, chiedi a me acqua? Io sono una donna samaritana, come mai questo? Già questo passaggio iniziale la incuriosisce, tanto più quando il dialogo che nasce appunto da questa esigenza immediata comincia ad approfondirsi. Però, come il Vangelo di Giovanni testimonia, l'approfondimento avviene inizialmente su due piani diversi, dove anche il linguaggio è un linguaggio che pare che da Gesù si esprima su un piano, ma non un piano di superiorità, un piano di diversità, e la donna si muove sul piano molto concreto, materiale, quando Gesù le dice, ah, tu fai meraviglie, ma se tu sapessi chi parla con te, chiederesti tu a quest'uomo che sono io un po' d'acqua? Come, dice, non hai neanche il secchio per attingere, come puoi tu darmi dell'acqua? È un'esperienza della vita che facciamo tutti. Alle volte, negli incontri fra di noi, negli incontri umani, c'è come un'incomprensibilità del rapporto. Perché, ad esempio, alle volte succede, senza adesso dire chi è superiore o inferiore, non si tratta qui di dire superiorità, inferiorità, uno capisce di più, uno capisce di meno, no. È perché in quel momento una persona è su una sintonia e usa anche un linguaggio per farsi comprendere. Un'altra persona o altre persone sono su un'altra sintonia e non ci si capisce. Uno considera alle volte una dimensione molto più concreta, materiale, Un'altra persona magari ritiene di comunicare qualcosa che già riguardi la profondità dell'animo e sul momento, all'inizio, non ci si comprende. Pare, si dice pure alle volte, pare di parlare linguaggi diversi, di venire da due mondi, non ci si comprende. Così Gesù è la donna. Fin quando si arriva nella reciproca rivelazione, reciproco svelamento, una dimensione più profonda, perché Gesù, la donna intende l'acqua del pozzo che Gesù ha chiesto per dissettarsi. Gesù dice che c'è una sete esistenziale profonda di un'acqua che va oltre quell'acqua lì che dissetta il corpo, che è indispensabile. Quanta gente non ha l'acqua sulla faccia della terra e per questo anche muore, o acqua inquinata. Sappiamo che l'acqua è un bene prezioso, indivisibile, senza acqua non ci può essere la vita. Quante volte abbiamo riflettuto su questo. Ma Gesù si riferisce a quell'acqua, quei sorsi d'acqua che aiutano noi a trovare il senso profondo della vita. E che può essere un'intuizione, una preghiera, un dialogo, un'ispirazione, un conforto, un trovare qualcuno sulla nostra strada, tante situazioni. Si riferisce a quello, come a dire, le mie parole, la mia persona, le mie parole, i miei gesti ti darebbero quest'acqua che aiuta a dissetare la sete profonda dell'esistenza tua. Questo apre un altro scenario e apre un'altra profondità. E in questa profondità, ecco, riassumendo, perché dico non posso diffondermi su tutti, sarebbe anche poi forse pedissico qualche passaggio, e io colgo due aspetti soprattutto. Come noi abbiamo esperienza anche della nostra vita, anche nell'incontro con Dio e nell'incontro con gli altri, che per me sono sempre inscindibili, no? Come è fatta la nostra umanità, la profondità del nostro animo. Se noi parliamo con una persona, anche ieri ho avuto dei dialoghi ad esempio, entriamo in profondità e si rivela cuore a cuore, coscienza a coscienza, cade la figura ed emerge appunto la profondità. E cosa emerge in tanti incontri che anch'io, ma certo anche voi, ma anch'io nel mio essere uomo e prete ho vissuto nella mia vita, quanti incontri, no? Come dico sempre, nelle situazioni più belle della vita, in quelle più terribili, dolorose, quanti incontri. Dove si va, come si suol dire con una frase forse impropria in questo momento, ma un dialogo come con voi di confidenza, dove si va a parare? Cosa emerge poi quando c'è questa rivelazione cuore a cuore, animo a animo, coscienza a coscienza? Quei due aspetti che nel dialogo fra Gesù e la donna di Samaria emergono, la propria vita, il proprio vissuto esistenziale, quello che c'è dentro veramente. Cioè, quando parlano della vita affettiva, cioè interiore, delle relazioni, quello che questa donna soffre, ha sofferto nella sua vita, i suoi tentativi di vivere dei rapporti di serenità, come noi tutti, di accoglienza, di amore sincero, di amicizia vera, con grande difficoltà nel rapporto con Gesù emerge. Dice la verità, tu hai vissuto con più uomini, anche questo con cui vivi non è tuo marito, hai avuto 5 mariti, ma qui ecco, per riprendere lo stesso linguaggio, ma c'è 5 uomini, è il sesto anche questo. La donna capisce, percepisce qualcosa di straordinario, che quell'uomo che le sta davanti legge dentro di lei, perché lei si rivela, cioè lei rende possibile che questo Gesù di Nazaret legga dentro di lei e poi si accorge, e questo diventa già per lei come, oltre che una rivelazione interiore, un inizio di una fiducia che forse ha perso nella sua vita, anche per queste tribolazioni relazionali, così, e dice, ma tu capisci, sei un profeta, chi sei tu, sei un profeta, leggi dentro, però nello stesso tempo questa dimensione, che sente che quell'uomo è un uomo diverso dagli altri che l'hanno sfruttata, che l'hanno usata, sente che quell'uomo cerca di capire e anche chiede, ma non per giudicare, Questo è il passaggio per me decisivo. Sente che Gesù di Nazaret non la giudica, ma vuole capire, capire in profondità per aiutarla, per accoglierla. Sente in quell'uomo un'accoglienza piena di profondità, di non giudizio, di tenerezza, di fiducia che le viene dalle sue parole. Questo è un passaggio straordinario. E sente questo, questa donna. E questo per lei è una rivelazione clamorosa, inattesa, partendo da una necessità fisica di un po' d'acqua da bere. E l'altro aspetto, beh, anch'io ho vissuto tante volte, ieri, ultimo per dire un incontro, di ieri, non si dicono le persone, quindi si può rivelare ricchezza comune che una persona mi ha detto, ma come altre, quante nella vita? Ma dice, a me pare, non so se credo, se non credo, non lo so, dice, non saprei. Solo che a me pare che la mia vita ha espresso una parola straordinaria, quello che è scritto anche nel Vangelo di oggi, con altre parole, che la mia vita si è svolta sempre in Dio, in Lui. Anche se io non ho mai vissuto una fede esplicita, diretta, ma a me pare che la mia vita si sia sempre svolta, si sia sempre vissuta in Dio. Ecco. E quando appunto, di cosa si dice poi rispetto alla vita, tante volte in questi dialoghi, ma com'è questa questione della fede? Ma a me pare di credere, qualcuno dice un po' sì, un po' io non ce la faccio, uno dice sì, per me la fede mi ha tanto aiutato, le situazioni più diverse. E non poteva non emergere la questione della fede in Dio da un dialogo fra Gesù e la donna di Samaria. Emerge questo. Perché dentro la vita, la domanda di senso ultimo, profondo, anche rispetto, diciamo, a una possibile, perché non è un obbligo, fede religiosa. Ed emerge questo rapporto che riguarda la fede. Perché è un'emergenza che è dentro alla nostra esistenza. E qui si configura nella domanda della donna, ma cosa vuol dire credere veramente in Dio? Perché dicevo, io ho confusione, dice, no? Traduco più semplicemente, come a dire a Gesù, sai perché? Le dice, perché voi siete ebrei, adorate, si usa questo termine, adorate Dio nel Tempio di Gerusalemme, voi. Noi, samaritani, adoriamo Dio in un santuario che è su un altro monte, Carizim si chiamava. Allora, qual è il vero Dio? Non capisco mica tanto, dice questa donna, su Dio. E Gesù dà una risposta, insomma, lascia commossi, apre un orizzonte, direi, infinito. Infinito, nella percezione della fede. Come ha detto, e come mi venivano in mente, dicevo anche stamattina, le parole prima di Martini, poi di Francesco, il Papa, Dio... Dio non è cattolico, no, non è cattolico, Dio è Dio, è più grande dell'essere cattolici. Questa può essere una chiusura particolaristica. Ecco, con altre parole qui Gesù dice qualcosa, certo di più grande ancora, lo dice Gesù, e dice, donna, è venuto il tempo, il momento, ed è già qui adesso, in cui i veri adoratori di Dio adoreranno Dio in spirito e verità. Cioè, tradotto, non serve il Tempio, la religione è fuori dal Tempio. Cioè, poi le chiese ci sono, adesso non entriamo dentro a tutta la storia che ha collocato nella storia dell'umanità, storie di luoghi di culto, di cattedrali ammirevoli. No, è un altro discorso, anche se poi anche quello andrebbe approfondito. Noi abbiamo bisogno di una chiesa, siamo qui dentro e con rispetto per chi l'ha costruita, anche... tenendola curata il più possibile, certo, però qui si dice qualcosa di molto più profondo, aperto, universale. Per vivere la fede non c'è bisogno di una chiesa di mura, non c'è bisogno del Tempio, né di Gerusalemme né dei Samaritani. Adorare Dio in spirito e verità e sentire Dio nel profondo del cuore, della coscienza e viverlo dappertutto, sulla strada, dappertutto. Che poi serva il Tempio è una necessità storica, ma non è il fondamento della fede. Né un Tempio, né un'istituzione religiosa, né un'architettura dogmatica, no. in spirito e verità, e giustizia insieme. È giustizia, non ci può essere, diceva anche l'altro giorno, anche con Francesco, il Papa, sia l'amico Don Ciotti, sia il Papa, ridicevano questo. Giustizia, verità, verità e giustizia. Dentro alla storia del mondo, sulle strade di questo mondo, e questa è un'apertura clamorosa, ecco. La fede, guardiamoci dentro prima, come la viviamo nel cuore, nella coscienza, come poi la esprimiamo nelle parole, nei gesti, dentro alla storia, dentro la nostra storia. Ecco, questo è l'incontro, ecco, di Gesù e di questa donna di Samaria. Poi gli altri sono importanti passaggi, ma meno secondo me, perché poi quando arrivano i discepoli si meravigliano, come dicevo, che Gesù parla da solo con una donna in un luogo isolato, e poi dicono: abbiamo portato qualcosa da mangiare, ma Gesù dice: non ho voglia di mangiare. Come, dice, no, ti ha portato qualcuno da mangiare? No, dice, ma è per ribadire ancora poi nella costruzione del racconto evangelico che, come per dell'acqua, così per il cibo, c'è un cibo che mangiato ci aiuta a trovare, ad alimentare la sensibilità profonda, il senso profondo della vita, quelle dimensioni che veramente valgono, che restano, che permangono, che noi sentiamo come fondamentali per la nostra esistenza. Ecco, avrà avuto anche fame Gesù, ma questo dire non mi interessa per adesso. È come dire che si è già nutrito nel dialogo con questa donna, che ha, come dire, si è nutrito l'animo anche lui, oltre che aver nutrito l'animo, il cuore, l'esistenza di questa donna, cui ha dato serenità e fiducia, non giudicandola, ascoltandola, capendola, incoraggiandola. E poi, ecco, c'è il passaggio per cui questa donna, che qualcuno dice anche in commenti del Vangelo in modo esplicito, anche se non c'è nel racconto una dichiarazione così evidente, qualcuno dice la prostituta di Samaria, però il Vangelo non nota questo, dice, ecco, di questa vicenda sua personale tribolata. Allora, lei era andata commossa e così toccata dentro, andata in città a dire: venite, io ho incontrato un uomo straordinario, forse il Messia. E allora vanno così, e poi i samaritani dicono a Gesù: ecco, parla anche con noi, aiutaci a capire, ecco, tradotto, no? Per cui il Vangelo poi di Giovanni, che vuole sempre affermare solennemente, per così dire, la centralità della persona di Gesù e la fede in lui, dice per questo: ma alla fine, sì, prima è stata la donna, un passaggio importante anche per i suoi cittadini, concittadini, ma poi tanti samaritani non hanno creduto perché hanno ascoltato direttamente la parola di Gesù. Ecco, questo è il Vangelo di oggi, commovente, vero, e che per me è come un invito sempre, un invito continuo sempre ad andare in profondità, no? E gli incontri possono rivelarci dimensioni profonde che aiutano il senso della nostra vita. Io credo che anche noi possiamo contribuire alla ripresa di fiducia, di coraggio, di pacatezza degli altri che incontriamo, però il tutto deve svolgersi con la profondità che abbiamo assaporato e commentando insieme questo racconto del Vangelo di oggi.